Riparte la Serie A, quali sono gli obiettivi del Napoli, anzi l'obiettivo del Napoli di Antonio Conte, qual è? Ne parliamo insieme.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Mary G. Fav e saluto anche Gianluca Gefoni che mi ha preceduto. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp per dirci, giocando un pochino al buio, perché tre giornate sono poche per poter valutare e capire il valore reale in campo del Napoli, però giocando diciamo a poker, giocando in generale, vi chiedo e vi chiediamo, abbiamo fatto anche tramite i social, qual è secondo voi, quale deve essere e qual è oggettivamente l'obiettivo del Napoli di Antonio Conte. Ne parliamo anche con il direttore Giancarlo Padovan. Ciao Giancarlo, buongiorno.
Ciao, buongiorno Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, responsabile dei servizi sportivi diverse testate del gruppo Gedi, per chiederti l'obiettivo a questo punto quale deve essere. Dopo tre giornate non è facile capirlo, ma immagino che tu già lo abbia in mente, però tuttavia.
Ma io sono sempre stato dell'idea che il Napoli debba puntare a tutto quest'anno, perché avendo speso 150 milioni o giù di lì, insomma, di campagna acquisti, non avendo le coppe e avendo preso un allenatore che è un valore aggiunto come Conte, e l'obiettivo sia il massimo, quindi devo puntare allo scudetto. Poi lo scudetto lo vince uno e l'Inter, certo, onestamente mi sembra ancora più forte di tutti, però l'obiettivo deve essere quello, in subordine essere nei primi quattro per andare in Champions. Ma è chiaro che se lo chiedi ad Antonio Conte, lui dice stiamo facendo un percorso, l'ha già detto, sì, lungo, sì, e articolato. Io invece dico sì, certo, però non è detto che l'Inter ripeta il campionato dell'anno scorso.
Questo percorso a che punto è secondo te il Napoli contiano dal punto di vista della mentalità ma anche del gioco?
Ma io penso dal punto di vista del gioco che l'abbia ritrovato dopo la fatta al Verona. Penso che sia una squadra in via di costruzione, penso che ci siano ancora molti giocatori da mettere dentro, da mettere in campo, e credo che con McTominay, Gilmour e l'integrazione dei vecchi, si fa per dire vecchi, cioè quelli dello scudetto, il Napoli possa arrivare nel giro di 4-5-6 partite, ancora altre 4-5-6 partite, all'optimum, che è quello che vorrà Conte, perché fino a quando non c'è la mentalità di Conte nella squadra non c'è neanche il gioco che lui vuole.
Eh sì, effettivamente, in fondo. Lo chiediamo anche al presidente degli allenatori, presidente appunto dell'AIAC, Renzo Olivieri. Presidente, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori.
È un grandissimo piacere averle qui con noi a Radio Marte, sentirla sempre meglio. Abbiamo qualche problemino che ha avuto, lo diciamo, sì, pubblicamente.
Perché... Un po' grosso.
Sì, infatti, ovviamente l'ho sminuito così in senso quasi. Sì. Scaravantico ed elegante, sicuramente siamo contentissimi di vederla attivo.
Grazie,
sempre meglio.
Grazie.
Ecco, sa quanto teniamo a lei. Dall'altra parte c'è Giancarlo Padovan, le faccio salutare.
Ciao presidente, sì.
Ciao.
Prima di andare sui tanti cambi di panchina in tema AIAC, volevo chiedere anche a Renzo Olivieri l'obiettivo del Napoli di Conte, secondo lei presidente, quale deve essere? Dopo tre giornate, lo ripeto, non è facile, però insomma ci buttiamo un po'.
Ma io non so rispondere, perché l'obiettivo del Napoli non lo conosco, però sono l'obiettivo di Conte, se volete ve lo dico,
certo,
è quello di vincere,
ecco.
No, quello di vincere, lui ha questo obiettivo su tutte le partite, perché le gioca tutte per vincere, la mentalità è quella, una mentalità che vuol passare alla squadra.
Eh sì, mentalità che è un po' in cui il Napoli è cresciuto. Prima di salutare Giancarlo Padovan, Giancarlo, un ultimo quesito riguarda invece la tua griglia del campionato, cioè dove posizioni, a parte l'Inter, mi sembra che ti sia già espresso, anche Juventus, Roma, ovviamente Milan e Lazio e le altre.
Ma secondo me di questo sta fuori il Milan nella mia griglia. Io metto l'Inter, metto la Juventus e il Napoli, Napoli-Juventus, come vuoi, insomma, E metto l'Atalanta. Non metto le romane, non metto neanche il Milan, perché, ma non per la partenza scadente, ma perché credo che, almeno secondo me, la scelta dell'allenatore sia stata penalizzante e ci sia, non per colpa dell'allenatore in questo caso naturalmente, una freddezza, un distacco, una rottura, forse una frattura tra alcuni della squadra, che non sono solo Teo Hernandez e Leao, e lui, insomma. È chiaro che lavorare in queste condizioni è molto faticoso e non so sinceramente se Fonseca finirà la stagione, questa è la mia nefasta previsione.
Vedremo. Intanto Giancarlo, grazie, buon lavoro e buona giornata.
Grazie, buon lavoro, saluto a Renzi, in bocca al lupo.
Ciao, grazie.
Grazie Giancarlo Padovan. Caro Presidente, allora, tranne Inter e Atalanta, delle grandi squadre tutte hanno cambiato allenatore in sostanza, comprese il Bologna, che ha fatto molto bene l'anno scorso, la Fiorentina, eccetera eccetera. È un vantaggio comunque per l'Inter, soprattutto, che ha cambiato zero praticamente come organico, ma anche per l'Atalanta di Gasperini, di partire su uno spartito già conosciuto?
Ma secondo me sì, però è un vantaggio che probabilmente sarà solo un vantaggio iniziale. E questi vantaggi bisogna leggerli. Inizialmente sì, poi le cose probabilmente prenderanno un corso regolare, per cui c'è da pensare il Napoli nel giro di un mese e mezzo, due mesi, e questi vantaggi qui non li concederà più. L'Atalanta, che è partita con qualche alto e qualche basso, probabilmente troverà continuità e vantaggi di questo genere concederà più. Sono d'accordo con chi mi precedeva che le romane probabilmente dalla lotta scudetto non le vedo, però lottare per la Coppa Campioni sì, e altre squadre non ne vedo, anche perché il Milan ha qualche problema giustamente, e bisognerà vedere.
E ricordiamo che la Roma ha anche confermato De Rossi, anche se poi è subentrato. È chiaro che i binomi più interessanti sono Conte Napoli e Thiago Motta Juventus. Quali secondo lei quelli più interessanti tra i due, o in generale tra i nuovi allenatori, intendo ovviamente?
Allora Conte si sa come lavora, si sa come arriva dentro le società, come arriva sui giocatori, quindi arriva in modo forte. E quindi inciderà di sicuro. Thiago Motta, che conosco bene perché ha fatto il corso così, non è che abbia un approccio più delicato.
Infatti, bello
è
posto.
Molto duro anche lui, è molto duro anche lui, però nella gestione magari poi, certamente fa un calcio più difficile da interpretare. Il calcio di Conte è tanto lavoro, schemi, quello di Conte è un po' più difficile nella interpretazione e probabilmente ci vorrà un po' più tempo.
Nel salutarla, due quesiti, domande rapidissime. La prima, si parla da queste parti, visto che il Napoli ha tanti centrocampisti anche forti e diciamo esterni, quinti cosiddetti, non tantissimi, secondo lei è possibile che Conte pensi a cambiare modulo piano piano, o non abbandonerà mai la 3?
Ma io credo che non abbandonerà mai la 3, però Conte è uno che si sa adattare agli uomini che ha, e quindi intelligentemente, se dovesse ravvisare il fatto che con la 3 il Napoli viaggerebbe meglio e potesse fare più risultati, io credo che cambierebbe.
Ricordiamo che Renzo Olivieri è stato praticamente uno degli artefici, dei primi a proporre la difesa a 3 in Serie A. L'ultima invece su chi è tornato, o per meglio dire ha virato sulla difesa a 3, ovvero Luciano Spalletti. L'Italia, anche per le scelte, con qualche giocatore un po' più giovane, mi sembra abbia, al di là delle vittorie, Presidente, glielo chiedo, abbia finalmente imboccato la strada di un'identità precisa.
Sì, direi di sì. Vittorie che non nascono però solamente da essersi messo a 3 in difesa,
certo,
ma che nascono da una squadra che abbiamo visto, che la più grande differenza erano giocatori che entravano in campo e sono entrati in campo con la mente libera. Questo credo che sia la cosa più importante.
Mente libera è fondamentale. Presidente, grazie, un forte abbraccio e a prestissimo.
Arrivederci a tutti. Arrivederci.
Grazie ancora. Renzo Olivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, l'Asso Allenatori. Saluto Mary Fav, arriva Gigi Solani in regia. I vostri messaggi al 339-666-9990. Qual è l'obiettivo del Napoli a bocce ferme, ma soprattutto prima della ripartenza della Serie A, per quanto ci riguarda con Cagliari Napoli? Sicuramente andiamo in Champions. Sicuramente andiamo in Champions, scrive questo amico. Buongiorno Dario, la possibilità di vedere calcio ogni giorno, l'esistenza di YouTube e altre applicazioni varie, ci sono ancora i soloni della stampa che accusano i tifosi di parlare di calciatori senza conoscerli. Ma che problemi hanno, Antonio da Napoli? Non so a che ti riferisci, ma è chiaro che c'è una maggiore conoscenza notevole quest'anno. Caro Dario, l'obiettivo è la Champions. Inutile girarci attorno, per la vittoria la vedo dura. Quando Conte avrà trovato la quadra con questo rompicapo di rosa, penso l'Inter avrà già 10-15 punti di vantaggio, purtroppo. Un caro saluto, Luca da Roma. Vedremo in questo senso, ma soprattutto voglio capire il vostro pensiero. Qual è il reale obiettivo? Quale deve essere il reale obiettivo del Napoli? 339-666-9990. Pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, che vi parla sempre Dario Sarnataro, siamo in onda anche sul canale 183 della TV, vi ricordo, il digitale terrestre, ovviamente in DAB, ma anche applicazione gratuita di Radio Marte, radiomarte.it e principalmente in FM. La domanda di oggi è: il vero obiettivo del Napoli, quale deve essere? Sembra scontato dire zona Champions, però voglio capire anche quanto credete in questa squadra, nel lavoro di Conte, anche se abbiamo visto ancora pochino, 4 gare ufficiali, 3 di campionato, con diverse anche situazioni ancora irrisolte, anche di assetto tattico, e poi con l'inserimento di 2-3 elementi, se vogliamo considerare anche Foruscio 4, che non hanno mai giocato, Neres ha giocato pochissimo, McTominay e Gilmour non hanno mai giocato, Lukaku ha giocato poco, pochissimo, anche meno di Neres, e quindi è chiaro che non è facile capire concretamente poi sulla carta. Il Napoli ha allestito certamente una rosa di buonissimo livello, con un paio di buchetti, parlando di alto livello, ma certamente competitiva. Caro Dario, scrive Roberto da Casoria, che saluto, McTominay in forma smagliante, subito in campo al posto di Anghissà. Ne parliamo di questo e di altro con il collega del mattino Eugenio Marotta. Ciao Eugenio, buongiorno.
Dare buon pomeriggio, un buon pomeriggio a tutti.
E grazie per essere con noi, sempre gentilissimo. Non so se hai sentito la domanda che ho posto già da qualche minuto ai nostri ascoltatori, ovvero il vero obiettivo del Napoli. Quale deve essere il Napoli di Conte? Per te quale?
La Champions League. La Champions League, non dico come minimo sindacale, anche perché insomma adesso quest'anno c'è un lotto di squadre che è sempre molto molto bene attrezzato, però quantomeno credo insomma che il quarto posto possa essere ampiamente alla portata della formazione di Antonio Conte.
Perché quello che ci dice il campo, 2 vittorie e 1 sconfitta, ci dice un Napoli ancora ovviamente in costruzione, ancora work in progress. Poi però ci si mette anche le aspettative dal mercato e dal fatto di aver ingaggiato Antonio Conte, tant'è che poco fa Renzo Olivieri diceva: l'obiettivo di Conte, volete saperlo, è vincere in generale, ovviamente diceva, e non in particolare. È così, no? Ci sono un po' di cose da mettere ancora a posto.
Ma il DNA dell'allenatore lo conosciamo, insomma, è uno a cui piace vincere anche a scopa, probabilmente sì, giocando con i bambini, e rientra proprio nel personaggio. Ha vinto, ha dimostrato di saperlo fare, perché non è facile vincere anche se hai giocatori delle squadre, insomma, si porta spesso dietro il peso, la zavorra del fatto che è facile vincere con i giocatori. Non è vero, non è semplice. Vedi Ancelotti con il Real, non a caso insomma ha fatto quello che ha fatto, e quindi sì, è un allenatore vincente. Il mercato, le cose messe a posto, la classifica per quello che vale dopo 3 giornate, però è altrettanto vero che insomma la classifica dice che ci sono tante squadre che sono work in progress, anche perché questa follia del mercato aperto fino alla terza giornata francamente ha stancato tutti, e credo che sia anche stucchevole ribadirlo e ripeterlo, però sembra che tutti lo sappiano e nessuno fa nulla.
È vero, è vero. Tra l'altro si parla ancora di Mario Rui, per esempio, come riportano gli amici di Area Napoli e di altri siti. La testata giornalistica turca Fanatic ritiene che Beşiktaş farà un'altra offerta per Mario Rui, questo per dire che fino al 13, sino a venerdì, è ancora anche aperto appunto il mercato, per esempio in Turchia. Però proprio di nuovi acquisti di mercato, oggi scrivi sul Mattino: il Napoli scalda i motori, si prepara appunto la sfida col Cagliari, ritorno in campo con qualche sorpresa possibile. Tutti pensiamo a McTominay, anche perché Anghissà arriverà domani, forse dopodomani, a allenarsi, visto che torna dall'Africa, con Lukaku obiettivamente. Molti tifosi, immaginerai, lo hai anche scritto, aspettano anche di vedere al primo minuto David Neres.
Assolutamente sì, del resto gli ultimi due a cui hai fatto riferimento, Lukaku e Neres, hanno messo benzina alle gambe, hanno affinato e metabolizzato. Per Lukaku certamente è più semplice, perché conosce benissimo insomma il modus operandi di Conte. Neres altrettanto, anche se Neres ha avuto un impatto devastante con il Napoli, pochissimi minuti, due assist e soprattutto quella giocata che ha portato praticamente il Parma in 10, che qua è stata la svolta della partita. Occhio, perché io credo che ci siano delle sorprese, delle novità dettate anche dal rientro dei nazionali. Francamente Anghissà mi è parso stanco, io ho seguito la partita del Camerun, tutto il Zimbabwe non ha fatto benissimo con un avversario, lo Zimbabwe, che era ampiamente alla portata. Anche Anghissà ha pagato dazio, e quindi potrebbe altrettanto pagare dazio per via del volo intercontinentale. Jet lag, dicevi, torna domani, però bisogna vedere se torna e riesce ad allenarsi, oppure sarà costretto addirittura a slittare a venerdì. Siamo praticamente all'antivigilia della trasferta di Cagliari, dove il Napoli parte di sabato, quindi un altro viaggio. Io non escludo che con McTominay, che praticamente ha cominciato la settimana tipo con Conte, perché i suoi impegni con la National League, con la Scozia, sono stati più ravvicinati, è stato possibile riaverlo a Castelvolturno, possa essere una delle soluzioni. Occhio però, perché in questo caso che sto per dirvi, non sarebbe una sorpresa, ma potrebbe essere una tegola, perché bisogna vedere e valutare le condizioni di Kvaratskhelia, che è uscito a quanto pare malconcio. Sembrava un cambio ieri tattico, tecnico, invece poi Sagnol, il CT della Georgia, ha detto che aveva preso un pestone durante il primo tempo, ha giocato sul dolore, e adesso saranno valutate e saranno fatte le opportune valutazioni per quanto riguarda le condizioni del georgiano.
Sì, assolutamente. Tra l'altro Transfermark ha pubblicato una tabella molto interessante sull'usura dei nazionali: il Milan in testa con 1689 minuti giocati dai propri nazionali, poi c'è la Roma, e l'Inter è il quarto, e il Napoli con 1374. Alcuni, come il Milan, con Bennacer soprattutto, ma anche altri, hanno avuto anche problemi, infortuni dei nazionali. Vedremo Kvaratskhelia, certamente non è una cosa grave, ma da verificare, come dicevi giustamente tu. Quello che possiamo dire con certezza è che con 5 reti il Napoli è inferiore solo alla Roma, che siate 6, diciamo, dei propri nazionali. E anche per le prestazioni, Kvaratskhelia, McTominay, Gilmour, ma anche Buongiorno, Raspadori, Di Lorenzo, eccetera, arrivano rinfrancati gli azzurri nazionali a Castelvolturno.
Sottoscrivo anche le virgole, soprattutto per quanto riguarda i nazionali. Diciamo che dall'Italia arriva una sorta di 2x2, Dario, perché nel senso che arrivano delle piacevolissime conferme di Raspadori, di Buongiorno, conferme che forse la piazza partenopea di cui non aveva più tanto bisogno, ma forse ne aveva più bisogno uno come Raspadori, rinfrancato appunto dall'impiego, dal gol, dal fatto di essere stato determinante nella partita contro la Grander francese, che è stata rispedita al mittente. Buongiorno, pochissimi minuti contro la Francia, non ha sbagliato un colpo, poi è stato impiegato addirittura dal primo minuto. Insomma, è una piacevolissima conferma, probabilmente forse qualcosa in meno di Lorenzo, però voglio dire, il capitano ha l'esperienza. E per quanto riguarda Meret, è chiaro, ha fatto un po' da spettatore interessato, sebbene anche per quanto riguarda Meret, occhio qui da un punto di vista contrattuale, perché è in ballo il discorso del rinnovo, del prolungamento di contratto per quanto riguarda il giocatore. Ricordiamo che ha assistito allo stesso agente di Lukaku.
Sì, assolutamente sì. Poi sui rinnovi parli anche sul Mattino di oggi di Kvara, rinnovo imminente entro fine mese, al di là delle condizioni, ripetiamo, preso una botta abbastanza forte in nazionale, come dicevi tu, e quindi andranno valutate le sue condizioni, sperando che possa essere recuperabile. Immaginiamo e speriamo di sì, chiaramente non sarà al 100% per Cagliari, ma ovviamente non ci esponiamo più di tanto, aspettiamo i report del Napoli. Su Kvara bisogna risolvere questa situazione, Eugenio, quanto prima. Tu giustamente scrivi entro fine mese, il Napoli ci conta, non so l'entourage se è allineato.
Ma io investirei, Dario, intanto assolutamente sì, bisogna risolverla, però io credo a questo punto, insomma, ma faccio il conto della serva, dovrebbe contarci più l'entourage che non il Napoli. Mi spiego, fin quando c'era il mercato aperto, allora il braccio di ferro, il PSG, dico per dire, il Real Madrid, insomma i top club che potevano andare a bussare alla porta. In questo momento il mercato è chiuso, quindi eventualmente si potrebbe riaprire ogni discorso in relazione al mercato di gennaio o quant'altro. Allora, in questo momento Kvaratskhelia ha un contratto, diciamo, a minimo sindacale per le potenzialità del giocatore. Il Napoli ha fatto un'offerta con quella spedizione, addirittura nel ritiro della Georgia a giugno, da parte di De Laurentiis e lo stesso Manna, durante la fase finale degli europei in Germania, facendo un'offerta di 5 milioni di euro. Si è temporeggiato, si è detto, anche giustamente probabilmente da parte dell'entourage, aspettiamo la fine di europei, certo. Poi si aspetta la fine del mercato. Però dicevo il conto della serva, Dario, se in questo momento io sto a 1,8 milioni a stagione fino al 2027, Napoli mi offre 5, magari mi aspetto molto di più, magari la chiudo con insomma il classico discorso insomma della via di mezzo, e si chiude il discorso. È interesse, presumo, dell'entourage del giocatore, però è che il Napoli chiede giustamente un prolungamento fino al 2029, perché comporterebbe praticamente un aumento notevole, quantomeno triplicato di quanto Clara in questo momento percepisce a fine mese.
Assolutamente.
Ed ecco perché penso, ma se tanto mi dà tanto, che interesse di Mamuca e Ugeli fissare un appuntamento con Manna e con De Laurentiis entro fine mese e chiudere la partita.
Tanto gli amici nostri ascoltatori sono straordinariamente competenti e informati. Questo amico scrive: sono 6 le reti, c'è anche quella di Rachmani contro Cipro, giustamente, 2 McTominay, 1 Gilmour, 1 Kvara, 1 Raspadori, 1 Rachmani, giusto, hai ragione, bravo e grazie per questa precisazione. Edoardo da Benevento ti chiede, se puoi rispondimi in pochi secondi, potete chiedere al vostro ospite se il Napoli è alla portata del quarto posto. Quali sono le squadre che resteranno fuori dalla lotta Champions? Effettivamente non è facile.
È una bella lotta, il Napoli, io ho detto, come minimo è alla portata del quarto posto. Io credo che possa avere, laddove riesce a metabolizzare il credo tattico di Conte, e magari, poi sappiamo benissimo.
No, però scusami, Eugenio, Napoli, Inter, Juve, mi butto io, sei d'accordo? La quarta chi può essere? Delle dicembre, stavo giocando a bocce al buio,
tutti
diciamo.
Potrebbero, sarebbe facile dire Atalanta. Io credo che l'Atalanta possa essere intanto a paga lo scotto dell'assenza in questo momento del centravanti titolare
Scamacca di Koopmeiners, cioè, non c'è più.
Probabilmente pagherà il peso piacevolissimo della Super Champions, ma
giusto.
Ti toglie energie, ti toglie punti. Io non escludo che ci possa essere qualche sorpresa da parte della Roma, ad esempio.
Effettivamente che Totti adesso poco fa ha detto non mi convince il mercato, però ha fatto un mercato, diciamo, che è un po' più sensato rispetto al passato.
Assolutamente.
Più progettuale, almeno da questo punto di vista.
Sì, assolutamente sì.
Eugenio, grazie sempre.
E concludo, scusami, occhio, perché sulla carta hai detto bene Milan, però occhio al Milan, perché insomma la partenza, siamo soltanto alla terza giornata,
certo.
La partenza è, sai, una falsa partenza se fai in... Se fai un altro passo falso dopo 4 giornate cominci a sentirle.
Comincia a pesare in generale proprio. Vai, fa proprio handicap, si diceva una volta. Grazie,
e
Eugenio.
Sappiamo qualcosa dell'anno.
Ne lasciamo perdere. Ho cancellato quell'anno. Adesso, l'anno scorso ci siamo scatenati nel criticare, giustamente, insomma, ha macchiato lo scudetto, però adesso tendiamo a rimandare indietro la memoria al 2023, diciamo direttamente, fino a giugno 2023 e basta. Grazie, Eugenio, ti leggiamo domani sul Mattino.
Grazie Dario, buon calcio a tutti.
Grazie Eugenio Marotta, firma del Mattino. Tra un po' con noi Dario Marcolin per parlare anche e soprattutto di Cagliari-Napoli. I vostri messaggi, qual è il reale obiettivo del Napoli di Antonio Conte? 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I vostri messaggi, dite sempre che a Conte piace vincere, ma perché agli altri allenatori piace perdere? Roberto, vabbè, il concetto è un po' più profondo, scusami se te lo dico, ma è chiaro che a tutti piace vincere, tutti, anche quando noi giochiamo a calcetto vogliamo vincere. Che significa? O giochiamo a scopa, si gioca per vincere. Sto dicendo che l'obiettivo, diciamo, tipo, come dire, in maniera totale, assoluta, Conte pensa solo a vincere, vincere subito, questo diceva Renzo Olivieri, e non semplicemente a costruire per vincere, ma come dire, un affamato, un cannibale di vittorie, in questo senso ha un pensiero fisso, più degli altri o in maniera più totale rispetto alla media, questo è il concetto. Buongiorno, il Napoli deve vincere quante più partite possibili entro Natale e poi giocarsi le sue carte Antonio D'Aversa. E poi ancora da Giorgio arriva notizie che Kvaratskhelia è out. Beh, non lo so se è così, noi abbiamo notizie che le condizioni del giocatore devono essere valutate. Scrive comunque Luca da Malta: pensi che sia possibile vedere Politano e Neres insieme domenica a Cagliari? Beh, eventualmente dovesse farcela, speriamo di no. Kvaratskhelia sarebbe Neres sicuramente il candidato numero uno a sostituirlo. Tra l'altro ha iniziato a giocare sulla fascia sinistra, poi si è affinato giocando a destra. Ne parliamo del Napoli che va a Cagliari, peraltro, ma anche della domanda del sondaggio con l'ex capitano del Napoli, centrocampista del Cagliari e di altre squadre, Lazio, Sampdoria, eccetera eccetera, e attuale commentatore molto apprezzato a DAZN e di DAZN, Dario Marcolin. Ciao Dario, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti, buongiorno.
Ho dimenticato di dire amico, mio amico e anche soprattutto grande padelista, tra le altre cose.
Padel ormai ci sta rovinando le ginocchia, però sai,
ah, sì?
Gli ex calciatori ormai hanno una nuova vita. Sto per finire il primo libro sul padel, Padel del pallone, che parla di tutti i calciatori.
Bellissimo.
Ci siamo quasi.
Poi ne parliamo ampiamente varie volte qui in radio, ovviamente quando vorrai. Caro Dario, intanto tu hai commentato per DAZN una gara del Cagliari con la Roma, mi sembra.
Sì, la prima di campionato.
La prima, 0-0, si gioca a Cagliari domenica, poi andiamo a ritroso sugli altri argomenti. E Napoli che deve dimostrare di crescere, di dover crescere rispetto alla gara col Parma, vinta, insomma, no? In quel modo, contro un Cagliari che come sta, secondo te? Che squadra è quest'anno?
Beh, è un Cagliari basato sull'intensità, è un Cagliari che gioca 3-5-2, è un Cagliari che gioca molto sulle posizioni in casa, un ritmo diverso rispetto a fuori casa, cioè cerca di fare la partita indipendentemente da chi sia l'avversario. Quindi il Napoli deve avere un livello fisico alto per poi tirare fuori la propria qualità tecnica, nel senso che non è una partita morbida, non è una partita leggera, è una partita con alta intensità, e quello è già un primo punto di vista. Poi dopo ci può essere l'aspetto tecnico-tattico, però è una squadra che in questo momento ha entusiasmo.
Anche Gaetano ha detto giocheremo in modo aggressivo contro il Napoli, poi da quelle parti, come sai, è un po' più sentita che per in altre partite la sfida con il Napoli. Napoli che però, ti chiedo ancora Dario, è chiaro che noi ci aspettiamo che sia un po' cresciuto, è chiaro, il nazionale hanno un po' non hanno consentito a Conte di lavorare benissimo, però l'assetto tattico speriamo che sia un po' più compatto, perché col Parma pure quei vuoti centrali hanno fatto paura.
Guarda, le squadre cominciano a vedere dopo la terza e quarta giornata dei campionati, finalmente dopo la sosta si cominciano a vedere la solidità delle squadre, no? Per il Napoli questo è un test. Oggi se ne ha un punto dalla prima e vai in una trasferta difficile che è quella di Cagliari, devi dare la solidità, devi far vedere che hai fatto dei passi in avanti, hai trovato un attaccante come Lukaku che comunque si è presentato bene, perché lo aspettavi e si è presentato bene, e alla fine è la classica partita che ti dà delle insidie sulla fame, no, degli avversari.
Certo.
E devi affrontarla, è più di testa che non tecnica, capito? Come approccio. Sono sicuro che Conte tutta la settimana, adesso che potrà lavorare con la squadra al completo, batterà il tasto sulla testa, perché a parità di testa il Napoli è molto più forte, ok? Però quel Cagliari affamato, quel Cagliari che ha un nuovo allenatore, quel Cagliari che sta bene in campo, può dare fastidio al Napoli.
E Cagliari che ha visto però perdere a Lecce il collega che sto per presentare, che tu conosci sicuramente meglio di me, Orazio Accomando di DAZN. Ciao Orazio, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno anche da parte
grande mia. Orazio.
Ciao ragazzi, ciao.
Marcolin, Marcolin che ti saluta.
Riconosciuto il boss.
Beh, assolutamente, non si può non riconoscere, è un piacere averti qui con noi a Radio Marte. Caro Orazio, si parlava del Cagliari, diceva Dario Marcolin, dal punto di vista mentale questa partita, oltre che fisica, può essere pericolosa. Il Cagliari che ha fatto bene in casa, tutto sommato, a parte il pareggio col Como, non così bene a Lecce, la partita che tu hai commentato per DAZN.
Sì, sì, è una squadra molto tosta, vabbè, come tutte le squadre di Davide Nicola, una squadra che ha una precisa identità e andare a vincere lì secondo me non sarà semplice, perché in casa sono imbattuti, è vero, la partita con il Como, ma meritava secondo me la vittoria in quella partita. Con la Roma ha rischiato seriamente di vincerla, è stata una partita molto equilibrata in cui le due squadre hanno avuto tante occasioni. Con Lecce è stato un passo falso, ma più che altro perché hai giocato in 10 per 45 minuti, hai colpito due legni, hai sbagliato tanto, però è una squadra che crea tanto e soprattutto difende bene, quindi non è da sottovalutare.
Lukaku in campo, Dario, poi ti aspetti McTominay subito dentro, anche perché anche se tornerà dall'Africa solo domani?
Sì, McTominay dovrebbe giocare e è un po' la curiosità di vedere come si va a inserire in questo centrocampo, nel senso che comunque le aspettative sono buone su di lui, però poi dopo possiamo dire quello che vuoi dal campo, no? Che prende la parola. È certo. Ovvio che nel procedimento di crescita anche di questo giocatore qua c'è l'affiatamento con i compagni, quello che gli chiede l'allenatore. È tutta un po' ancora una curiosità, perché oggi se dovessi definire il Napoli è sempre un cantiere aperto per il cambio d'allenatore, per alcuni giocatori che sono venuti, per delle caratteristiche dei singoli che sono cambiati, quindi non è più quel Napoli là di Spalletti, ma è un Napoli che ha anche, per dirti, più fisicità rispetto a quel Napoli che era di Spalletti. Passato, certo. c'è un po' tutta questa curiosità da vedere.
Sì, molta curiosità di vedere il Napoli contro il Cagliari, caro Orazio, a comando, anche perché stiamo chiedendo a tutti, ma dopo tre partite, quindi un pochino al buio, qual è il vero obiettivo del Napoli? Orazio, parti tu.
Beh, se guardiamo le prime tre partite con il mercato ancora in essere, l'obiettivo del Napoli era entrare in Europa. Credo che oggi l'obiettivo del Napoli debba essere quantomeno lottare per lo scudetto, perché adesso non ci si può girare attorno. Hai preso uno dei migliori allenatori al mondo ed è soprattutto la capacità, la forza di Antonio Conte è quella di accelerare i percorsi di crescita di una squadra. La squadra era incompleta secondo me fino all'ultima partita di campionato, ma se prendi Gilmour, McTominay, soprattutto hai un Lukaku in forma al 100%, hai preso anche Neres, che è un giocatore che può portare gli equilibri, secondo me il Napoli con Conte, magari con un altro allenatore, avrebbe fatto più fatica ad accelerare subito questo percorso, può giocarsi lo scudetto. Secondo me l'Inter è ancora favorita, la Juventus è subito dietro, ma il Napoli secondo me è lì. È vero che è un percorso che è iniziato adesso, però Antonio Conte ad accelerare questo tipo di percorsi secondo me è il più forte al mondo, quindi mi aspetto un Napoli che non ha l'obbligo ma quantomeno ha il dovere di provarci a giocarsi lo scudetto.
Che dici, Dario, sei d'accordo? Anche la Champions è l'obiettivo reale, o anche quello che diceva Razzi?
Io credo Dario che con questo organico il Napoli deve puntare sicuramente alla Champions e anche a stare nelle prime tre squadre, cioè nel senso anche a poter pensare allo scudetto, perché in questo momento è attrezzata, ma è una squadra che non avendo le coppe può avere un lavoro specifico diverso rispetto agli altri, no? Può avere qualcosa in più. Se tu pensi che adesso inizia il Tour de Force fino a gennaio per tutte le squadre, guarda, senza andare molto lontano, se Napoli vince a Cagliari da già un segnale al campionato,
poi c'è Juve-Napoli,
poi c'è Juve-Napoli a Torino, è la partita quella proprio di Antonio Conte, però ti dico, è molto passa attraverso, cioè questa partita ti dà delle certezze, no? Se tu la passi bene, che vinci, ti comincia a dare delle certezze, che è finito il mercato, hai la rosa, comunque sei davanti, insomma cioè se tu vai a vedere Juve-Napoli col Napoli che fa bene a Cagliari, è già uno scontro scudetto, senza andare alla quinta dei campionati, senza andare molto lontano.
Beh sì, è assolutamente vero. Dario, grazie. Padel e pallone, prossimamente su questi schermi anche. Il libro di Dario Marcolin. Un abbraccio.
Un abbraccio forte. Ciao Orazio.
Ciao Dario.
Grazie Dario Marcolin. E prima di salutare Orazio a comando, in generale si riparte in Serie A, ovviamente con le partite su DAZN e quant'altro, con una Serie A in cui da un po' di tempo non c'è, per ora, terza giornata per carità, però una lepre, neanche una squadra a punteggio pieno. Insomma, si spera che possa essere un campionato un po' più equilibrato, anche se tutti pensano, non so se è anche il tuo pensiero, che l'Inter abbia qualcosa in più delle altre in modo evidente.
Secondo me sì, l'Inter ha nettamente qualcosa in più delle altre, ma per due motivi. Il primo, perché non ha stravolto la squadra dell'anno scorso, è una squadra che ha una, diciamo, gioca a memoria, ha un'identità, sì, ha una forza, una convinzione, soprattutto dopo aver vinto lo scudetto, e l'ha arricchita, secondo me, di due pedine che oggi sembrano quasi essere sottovalutate, ovvero Taremi e Zielinski, che non abbiamo visto ancora all'opera. Cioè, se tu hai in panchina poter metterti giocatori come Frattesi, Zielinski e centrocampo, faccio fatica a pensare che non sei la favorita per lo, certo, scudetto. Quindi questa è la mia prima convinzione. Però la curiosità è più sulla tenuta delle squadre, perché Dario evidenziava bene il fatto che il Napoli non giocherà le coppe. Quest'anno cambia la Champions, cambia l'Europa League, e il fatto che la Champions abbia due partite in più comunque ti porta a gestire meglio le risorse, quindi l'Inter dovrà fare anche questo, ma ha una rosa molto lunga. Secondo me l'Inter resta la squadra favorita. Il campionato, però, tornando alla prima parte della domanda, secondo me sarà comunque equilibrato, ma semplicemente perché rispetto all'anno scorso, a mio avviso, si sono rafforzate molte più squadre, perché il Napoli è nettamente più forte dell'anno scorso, la Juventus è nettamente più forte dell'anno scorso, il Milan ha in qualche modo cambiato qualche pedina, ma secondo me Morata e Giroud si equivalgono anche in termini di importanza per lo spogliatoio. La Roma, sono molto curioso dopo questo mercato, quindi il campionato ha un livello, secondo me, molto alto quest'anno.
È interessante, sembra davvero più interessante del passato. Grazie Orazio, buon lavoro e buona giornata.
Ciao ragazzi, grazie a voi.
Grazie davvero Orazio, comando da Zon. I vostri messaggi, Giovannino scrive: Dario, 150 milioni di campagna acquisti e Conte col suo mega staff per arrivare quarti. Ovviamente si scherza, vero? È ovvio che si lotta per lo scudetto. Hai detto la tua, Giovannino. Vi sto chiedendo per capire come la pensate. Luigi Nigro da San Nicola alla Strada: vedo che lo spartiacque della stagione sia paradossalmente la partita di Torino, che può dare un'enorme fiducia nel lavoro svolto fino adesso a tutti i ragazzi e segnare poi il destino della stagione. Tante salute e forza Napoli sempre. Sì, può esserlo, anche se insomma siamo appena alla quinta giornata, ma come diceva Marcolin, se il Napoli dovesse vincere a Cagliari, è chiaro che si presenterebbe a Torino contro la Juventus per capire già di che pasta può essere fatta la stagione. Poi ci sono tantissime altre partite da giocare. L'Empoli, che gioca tra l'altro sabato 14 contro la Juventus, gioca sabato 14 contro l'Empoli. E a proposito invece di Cagliari Napoli, saremo in onda col pregara dal 17 circa in poi, con aggiornamenti nel corso della partita e poi il nostro classico post gara, con spazio ai vostri commenti via telefono, via WhatsApp, via diretta. Insomma, La Penna è il direttore di gara di Cagliari Napoli. Adesso invece c'è un po' di pausa, gli amici sponsor, e poi torniamo per parlare anche di una cosa molto particolare, di Monzeglio. Ve lo ricordate? Beh, i più informati, i più accaniti tifosi, o anche quelli un po' più grandi, se lo ricordano sicuramente. Poi ancora spazio ai vostri pronostici, le vostre risposte. Qual è il vero obiettivo del Napoli? 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Allora, per me il Napoli può seriamente vincere lo scudetto, la vedo più forte di quella di Spalletti. Poi ricordo che Conte al primo anno alla Juventus vinse il titolo 3 volte consecutive. La Champions toglie non solo energie ma anche infortuni, e quest'anno credo che sia ancora più dispendioso. Occhio al Torino, scrive Max 74. Torino può, si candida a sorpresa sicuramente. Poi domanda sic: Gilmour è il sostituto di? Beh, di Lobotka, soprattutto perché se il Napoli continua a giocare con 4 centrocampisti, ovvero con 2 centrocampisti centrali, in linea 4, in linea mediana, è chiaro che Gilmour può giocare anche al fianco di Lobotka qualche volta, ma soprattutto in luogo dello slovacco, che tra l'altro oggi ha anche concesso un po' di autografi, come scrivono gli amici di Calcio Napoli 24, ai tifosi presenti all'esterno del centro. Ritengo che l'obiettivo principale debba essere la Coppa Italia, al di là del quarto o eventuale quinto posto per la Champions, scrive Gino. Beh, è chiaro che il Napoli, dopo aver rischiato seriamente di uscire dopo la terribile partita col Modena, deve puntare anche alla Coppa Italia, su questo non c'è dubbio. Poi c'è un messaggio vocale di questo amico che ascoltiamo insieme appena Gigi mi dà l'ok. Eccolo.
Il reale obiettivo allo stato dell'organico è certamente la Champions, ma non è semplicemente un obiettivo, è una necessità, perché se il Napoli non va in Champions, non dico che De Laurentiis si vendere il Napoli, ma ci siamo vicini. Ecco perché dico che quella questione di principio di rifiutare 5 milioni di euro è stato qualcosa onestamente di non condivisibile. Bisognava completare la squadra, manca un difensore perché sostituisce i 2 titolari, manca un esterno, di cui la necessità di giocare a 3. De Laurentiis ha sbagliato.
Beh, su questo poi possiamo avere opinioni diverse o anche simili. È anche vero che poi se avesse venduto il Napoli Osimhen agli arabi in quel giorno, che era il 30, l'ultimo giorno di mercato, non so se oltre a Gilmour avrebbe fatto anche un altro colpo, chi lo sa, insomma difficile pensarlo, non era impostato come Gilmour, per esempio Singo a destra piuttosto un difensore, vediamo. Intanto però facciamo una parentesi molto interessante, molto particolare, con uno degli allenatori più celebri della storia del Napoli, ma anche colui che ha vinto il mondiale 34 con Vittorio Pozzo e che ha avuto un rapporto con Achille Lauro, il comandante, particolare. Parliamo del libro Il Terzino e il Duce, del collega, scritto al collega e scrittore del Corriere della Sera, Alessandro Fulloni. Alessandro, buongiorno e benvenuto su Marte.
Buongiorno, grazie a voi per l'ospitalità. Direi subito che scrittore è un po' troppo.
Beh, se l'hai scritto un libro, assolutamente.
Ho scritto un libro, diciamo che però ecco, è come se fosse una grandissima, lunghissima storia di cronaca.
Eh sì, perché tu sei giornalista di cronaca soprattutto.
Sì, esattamente.
Però è un libro molto interessante per gli amici napoletani, in particolare e in generale.
Assolutamente.
Perché parla del rapporto con Mussolini, ovviamente, ma anche con Napoli e con.
Sì.
E parte Napoli da decisiva, Napoli, giusto?
Napoli decisiva, sì, assolutamente. Beh, intanto permettimi di inquadrare questo certo. allenatore che ancora oggi detiene un record imbattuto nella storia del Napoli calcio, ovvero sia ha allenato il Napoli per 7 anni.
Sì.
E ha il record delle panchine, adesso non ricordo esattamente
236 numero, mi sembra
236, bravo, sì, esattamente, nessuno come lui li ha messi in fila tutti quanti, da Garbutt a Mazzarri, e quindi già questo ti dice lo spessore di questo allenatore, anche perché ha allenato il Napoli dal 1950 al 57, più un'altra parentesi di un anno, credo, se ricordo bene, nel 58-59, e quindi insomma tu immagina, il presidente era Achille Lauro, che era uno di quei presidentissimi, forse il numero uno di quei presidentissimi che erano veramente incredibili, funambolici, personaggi veri del mondo del calcio, abituati a spadroneggiare, a dettare legge nella formazione della squadra, e però Eraldo Monzeglio resiste addirittura per 7 anni. Insomma, già questo meriterebbe una specie di storia, e in effetti poi lo racconto nel libro. Però la cosa importante, decisiva, ed è il cuore del libro, è che Monzeglio era fascistissimo, ed era l'uomo che ha insegnato a giocare a tennis al Duce e ai suoi figli.
Sì, infatti,
grazie.
Purtroppo
grazie.
Era fascistissimo.
No,
senza commedia, per dire, figurati. Non...
Sì, no, certo, assolutamente, sì, possiamo dire così. E mi sento di dire che però fortunatamente Ranchino muore bene, poi dopo ti racconto che cosa succede nel corso della sua vita, ma insomma intanto parto dal dato storico. Grazie al tennis, insomma, entra sempre più in confidenza, quasi in amicizia con il Duce, e lo segue, diventa quasi uno di famiglia, diventa una specie di fratello maggiore dei due figli, e lo segue dappertutto, lo segue addirittura a Salò negli anni feroci della guerra civile, e però qui per motivi che restano ancora misteriosi entra in contatto con la resistenza, ha dei rapporti poderosi con la resistenza, e lui sfrutta letteralmente questo suo rapporto privilegiato che aveva con il Duce per salvare partigiani condannati a morte, per salvare anche ebrei perseguitati all'insaputa del Duce, e li scorta in Svizzera, perché in un certo momento la Svizzera diventa una specie di approdo di salvezza per quegli ebrei che erano perseguitati. La Svizzera accoglie circa 6-7 mila ebrei italiani aprendo le frontiere, un momento che era veramente difficilissimo, e Monzeglio è uno di quelli che porta questi ebrei, fa avanti e indietro da Casale Monferrato o da Como, dove lui era di Casale Monferrato, sì. Poi in realtà si stabilisce a Como, e niente, e quindi insomma usa questo suo potere a fin di bene.
Questa è una storia incredibile, se ci aggiungiamo, permettimi di interromperti. Quindi consiglio ai nostri amici a casa di leggere, di comprare questo libro, Terzino il Duce, che secondo me può diventare facilmente anche un film. Ci mettiamo anche il discorso del rapporto con Napoli, le lacrime quando lui se ne andò, ma anche la vittoria del mondiale, ovviamente.
Sì, lui è stato uno dei terzini più forti della storia del calcio italiano, considera che sta nella Hall of Fame della Federcalcio.
Sì,
nel 34, per fare un paragone, è stata una specie di rivelazione, un po' come Caprini nel 78, insomma. Esatto. Entra come viene convocato come riserva. Poi in certo momento il terzino titolare, che era Rosetta, si infortuna, comunque non soddisfa completamente Vittorio Pozzo, il leggendario CT, ricordiamo, è stato alla guida della nazionale più forte, io credo, di tutti i tempi, perché in 8 anni quella squadra vinse 2 mondiali, 1 Olimpiade e quel torneo che era, si chiamava Coppa Continentale, che era una specie di torneo antesignano dell'europeo, esattamente, sì. Ne vince 2, cioè c'è un palmarès che è sconfinato, e Montella fece parte di quella squadra. Arrivo a Napoli perché insomma è la cosa, è il capitolo con cui sostanzialmente chiudo il libro, del fatto che appunto salvava lui di questa sua attività, chiamiamola così, a fin di bene. Lui non raccontò mai nulla a nessuno, perché evidentemente
non era, poteva scomodo.
Sì, non poteva, per era tanti scomodo. Motivi sostanzialmente, certo. Resta forse un fascista, e tu puoi immaginare questi rapporti accertati con la resistenza, forse lo mettevano un po' in difficoltà davanti alla sua coscienza, anche se per fortuna lui davanti alla coscienza segue sempre la strada del dovere, insomma, se c'è da rischiare la vita per salvare il partigiano lo fa. C'è una storia incredibile, bellissima.
Bellissima, davvero incredibile questa storia.
Sì, ti racconto velocemente quello che ha fatto in un caso a Torino, poi sì. per tornare. Oh, tu interrompimi quando vedi che.
No, come no, non ti preoccupare, è interessantissima questa cosa, ripeto, io. Prevedo successo, te lo auguro ovviamente, grazie. E anche un film, una serie TV su questo, perché è una storia incredibile, effettivamente.
Beh, insomma,
via di contrasti, no? Via di episodi, maestro di tennis, poi calciatore, allenatore, poi anche.
Mescola tante cose, mescola il tennis, mescola il calcio, mescola la spy story, perché si infila negli ultimi giorni di Mussolini, che sono ancora fitti di misteri irrisolti. Comunque, e uno di questi te lo racconto adesso, perché siamo. Attorno al 24 aprile 1945 e c'è un portiere della nazionale della Juve e dell'Inter che era partigiano, viene arrestato dai fascisti, dalle Brigate Nere, perché trasportava armi, lo scoprono con le armi in dentro la macchina, e lo arrestano e lo condannano a morte. Com'è, come non è, Mondeglio viene a saperlo. E qui siamo veramente davanti a una scena da film, perché la racconta lo stesso partigiano. C'è il partigiano, c'è il secondino che bussa alla porta della cella in cui era detenuto questo portiere, che si chiamava Beppe Peruchetti è convinto che lo portino al partito o davanti al plotone di esecuzione. Lo fanno scendere dalle scale attraverso tutti i bracci, e anziché portarlo poi nel cortile all'interno del carcere, che erano le nuove di Torino, gli dice: e adesso esci, e lo fa uscire. Fuori c'era Mondeglio che lo aspettava, ed era quello che lo aveva fatto liberare. Mondeglio addirittura si presenta con le credenziali del CLN, quindi del Comitato di Liberazione Nazionale e della Resistenza, e addirittura si presenta con una macchina che gli viene messa a disposizione da Ferruccio Parri. Ferruccio Parri era il leader della Resistenza all'epoca, che poi diventa il primo presidente del Consiglio dell'Italia liberata. E tutto questo lo racconta lo stesso partigiano. Quindi noi abbiamo questo Mondeglio che da una parte era l'uomo di fiducia di Mussolini, che dall'altra parte ha dei
rapporti
che sono impensabili.
Con i vertici.
Sì, esattamente. E con i vertici della Resistenza, devo dire che purtroppo la documentazione, pur corposa, che ho trovato, non mi consente di spiegare che cavolo ci facesse con le credenziali del CLN lì a Torino. Però di fatto ce le aveva.
incredibile davvero. Poi sì, ci sono, c'è anche la foto con Achille Lauro, quindi anche riferimenti per gli amici di calcio al comandante. Allora io
prego.
No, no, volevo per chiudere, per i minuti purtroppo sono finiti, ma è di un fascino pazzesco questa storia. Complimenti a te per averla pensata, per la ricostruzione che hai fatto, ma immagino il libro sicuramente sicuramente nel libro c'è molto di più, quindi lo consiglio ai nostri amici ascoltatori, il Terzino e il Duce, edizioni Solferino, Alessandro Fulloni.
No, senti, io sono molto emozionato, sono io che ringrazio voi perché questa è la prima intervista che faccio, e quindi c'è questo piccolo record, non sono abituato, in genere intervisto, vengo intervistato ed è molto emozionante.
Beh, la chiacchierata tra colleghi, insomma, è un piacere averti ospitato davvero, Alessandro. Grazie, e ovviamente già in distribuzione il libro, quindi cercatelo, Il Terzino e il Duce di Alessandro Fulloni, che ringrazio ancora.
Ciao
Alessandro, grazie davvero. Collega del Corriere della Sera, peraltro. Ci fermiamo, 20:21, torniamo con lo sport questa sera con Emanuela Castelli, tanti altri ospiti, cercheremo di capire anche come sta Kvaratskhelia, ha preso questa botta in nazionale, leggero dubbio per Cagliari, ma verrà verificato in maniera diciamo scientifica e oggettiva poi quando torna a Castelvolturno. Arrivano Gigio Rosa e Timo Suarez per Sulle Mani. Grazie a Gigi Soriani in regia, da parte mia Dario Sarnatare è tutto, grazie a voi ovviamente per averci seguito, ciao.
Marte Spotlight.